Notizie da Il Sole 24 Ore, lette da voceviva.it. 2025-03-12, ore 12 e 12. Cultura, Neil Young, Mplan e i film di Dune. Ma quanto Canada c'è nella cultura USA? Trump gioca coi dazi a Ottawa e Abu Dhabi del 51esimo stato, ma più di una volta il Canada ha conquistato gli USA. Con musica, letteratura e cinema. Dai la cera, togli la cera. Metti i dazi, togli i dazi, poi mettili di nuovo, poi ancora via. Ci vorrebbe il maestro Miyagi di Karate Kid per rintracciare un briciolo d'equilibrio nelle politiche commerciali di Trump nei confronti del Canada. O forse una robusta dose di litio, lo stabilizzatore dell'umore più amato dalle casalinghe disperate d'America. Ma il concetto che tra il serio e il faceto, The Donald vuol far passare in fondo è semplice, semplicissimo. Cari canadesi, o vi unite a noi e diventate il 51esimo degli Stati Uniti d'America o sarà guerra commerciale totale a colpi di tariffe. C'è dietro un po' della dottrina del destino manifesto, che nell'Ottocento voleva gli americani destinati a espandersi esportando i propri valori in tutto il nuovo mondo, un po' del becero coro da stadio, i più forti siamo noi fratto, ma chi siete voi? C'è un po' della spocchia di chi considera il proprio vicino di casa una specie di parente povero che se avrà mai l'onore di essere invitato a cena farà bene a mettersi l'abito migliore e dare il meglio di sé. Eppure la cosa che Trump non sa o finge di non sapere è che la cultura dei suoi tanto amati Stati Uniti è profondamente in debito con il Canada, che la bandiera con la foglia d'acero ha dato all'industria culturale americana alcune delle sue menti migliori, che il soft power canadese ha più di una volta conquistato gli USA, con la musica, il cinema, la letteratura. Guardiamoci dentro. Obbligatorio partire dalla popular music, il primo ambito artistico in cui gli Stati Uniti abbiano dimostrato la propria eccezionalità al mondo. C'è un solo artista musicale nella storia ad aver vinto il Nobel per la letteratura, è Bob Dylan, ebreo di Duluth, Minnesota. Ma quella che per un decennio abbondante è stata la sua band, o meglio, The Band, un po' come se si trattasse della band per eccellenza, era per quattro quinti composta da cittadini canadesi, Rick Danko, Gert Hudson, Richard Manuel e ovviamente l'immenso Robbie Robertson. Senza di lui non avremmo, per esempio, avuto quel capolavoro che si chiama The Night He Drove Old Dixie Down, la più bella canzone sulla guerra di secessione mai scritta. Scritta dal punto di vista dei sudisti, per la precisione particolare che a tanti elettori di Trump pure dovrebbe stare a cuore. Abbiamo detto Bob Dylan, ma anche il Canada ha avuto il suo Bob Dylan, Leonard Cohen, romanziere prestato alla canzone d'autore, anche lui ebreo, ma di Montreal, Quebec, attitudine cosmopolita, personale e politico che si fondono insieme, la fede buddista che vince su tutto. Portano la sua firma ballate struggenti come Suzanne e So Long Marianne, per non dire di Alleluia, canzone che ormai ai matrimoni viene eseguita più spesso dell'Ave Maria di Schubert. Per colpa della cover di Jeff Buckley, americano, e della colonna sonora del film Shrek, americano, dove a cantarla era un altro artista canadese, Rufus Wainwright. In quanto a cover di Alleluia, a dire il vero, c'è l'imbarazzo della scelta, ne esistono più di 180 versioni. Qualcuno, quando diedero il Nobel a Dylan, malignò che Cohen lo avrebbe meritato ancora di più. Cohen rispose difendendo l'amico americano. Non scherziamo, il Nobel a Bob è come dare all'Everest la medaglia all'Everest. Gran poeta e gran signore, anche grande amatore a dirla tutta. Tra i suoi amori ci fu per esempio Joni Mitchell, tra le maggiori icone mondiali della canzone d'autore nativa di Fort McLeod, Alberta, negli anni 60 e 70 organica della scena di Laurel Canyon. L'unica artista a essere passata indisturbata tra folk, rock e jazz, osannata dalla critica, amata dal pubblico e riamata da innumerevoli illustri colleghi, oltre a Cohen anche Graham Nash, David Crosby, James Taylor e Jackson Browne a stare stretti. C'è chi sostiene che se fosse stata uomo, con la grandezza delle sue canzoni avrebbe fatto ombra a Dylan, e non a tutti i torti, provare Blue 1971, ed che gira 1976, per credere, il più noto e trasversale tra i musicisti canadesi di quella generazione è sicuramente Neil Young, uno che a cavallo tra i due confini, tra gli anni 60 e 70, ha fatto e disfatto. fondando band e superband Buffalo Springfield, Crazy Horse, Crosby, Stills, Nash Young, pubblicando pietre miliari After the Gold Rush, Harvest, Rust, Never Sleeps, attivandosi sul fronte politico. Quelli come Trump li conosce e li evita. Contro i suprematisti bianchi in tempi non sospetti, scrisse Alabama e Sutherland, contro gli antivaccinisti, e Joe Rogan in particolare, per 2 anni ha tolto le sue canzoni da Spotify. Contro Trump in persona, 5 anni fa, sporse addirittura denuncia, dal momento che per la campagna elettorale si appropriò dell'inno Rockin' in the Free World. A novembre farà 80 anni, ma non molla di un centimetro. In questi giorni ha per esempio annunciato che aprirà il suo prossimo tour europeo con un concerto gratuito in Ucraina. In territorio mainstream troviamo le teen idol anni 90 Alanis Morissette di Ottawa e 2000 Avril Lavigne di Belleville, Ontario, mentre il mondo indie del nuovo millennio deve molto agli Arcade Fire che hanno base a Montreal. A proposito di jazz, difficile immaginare qualcosa di più autenticamente americano di Gonna Fly Love, lo strombazzante tema della colonna sonora della saga di Rocky. La scrisse l'italo-americano Bill Conti, ma a suonare la tromba c'era un certo Maynard Ferguson di Verdun, Quebec, uno degli acutisti più prodigiosi di tutti i tempi. Se ci spostiamo sul cinema, il Canada annovera registi tutt'altro che banali, come Atom e Goyan, bellissimo Il dolce domani, La buon'anima di Jean-Marc Vallée e Dallas Buyers Club, e Jason Reitman, maestro del politicamente scorretto con commedie effervescenti come Thank You for Smoking e Juno, ma il più quotato è senza dubbio Denis Villeneuve, specialista in reboot fantascientifici. Per dire, dopo Blade Runner 2049 ha messo la firma sui 2 capitoli della nuova trasposizione cinematografica del ciclo di Dune, tratto dai romanzi di Frank Herbert. Anche in questo caso viene difficile immaginare qualcosa di più genuinamente americano. Terra di maestri della narrazione, il Canada ha dato i natali ai premi Nobel per la letteratura Saul Bellow, ebreo di latine, Quebec, autore del monumentale Herzog e Alice Munro, cui dobbiamo un titolo che restituisce plasticamente la situazione che stiamo attraversando, uscirne vivi. Il più noto tra i romanzieri canadesi in Italia è senza dubbio Mordecai Richler, ancora un ebreo del Quebec di Montreal, per la precisione, che ci ha regalato perle di tagliente ironia come la versione di Barney e il sottovalutato Solomon Gursky è stato qui. I canadesi ci hanno poi aiutato a comprendere meglio questo pazzo, pazzo mondo. Prendete Marshall McLuhan, il sociologo della galassia Gutenberg, e gli strumenti del comunicare, il primo a studiare in maniera organica l'impatto sull'uomo dei mass media, l'inventore di espressioni fondamentali come villaggio globale. Uno che aveva già intuito le dinamiche del fenomeno Trump, pur essendo morto 37 anni prima che si insediasse alla Casa Bianca per il primo mandato. Ma forse a Trump stanno più a cuore altri di lui concittadini, tipo John Tenta, un cattivone di 209 kg per 1,96 m di altezza, nome di battaglia terremoto canadese, perché in fondo anche il wrestling è a suo modo cultura.